Buonasera a tutti, io sono Gianluigi Nicola, sono il vicepresidente dell'Associazione Italiana Théâtre Chardin, un'associazione che è stata fondata nel 1964 e tra alterne vicende è arrivata fino ad oggi. Gli ultimi 20 anni l'hanno vista molto attiva, ha fatto convegni, ha pubblicato altri convegni, pubblichiamo una rivista che ormai è arrivata al 32esimo numero, quindi molto vivace, molto attiva. Facciamo ritiri a Bose, a Genzano, sui colli romani e cerchiamo di diffondere, di portare avanti questo che consideriamo un pensiero innovativo. Innovativo uno potrebbe dire fino a un certo punto, perché Teilhard è un uomo dell'Ottocento, nel senso che è nato un anno prima della morte di Darwin, pensate un po'. E lui è del 1881 e Teilhard nel 1881 e muore nel 1955. Teilhard ha vissuto tutte le rivoluzioni scientifiche, dalla rivoluzione evoluzionista alla rivoluzione della relatività, per arrivare fino alla rivoluzione della genetica, perché voi sapete che la decodificazione della struttura della molecola informazionale che presiede alla formazione di tutti gli individui, di tutte le specie, il DNA, questa decodificazione della struttura è del 1953. Teilhard muore nel 55, ma Watson e Crick hanno fatto notizia, quindi tutti i giornali ne hanno parlato per ben 2 anni, e quindi Teilhard era molto al corrente delle novità scientifiche che venivano a prodursi. In più c'è un suo saggio che ricorda l'acceleratore di Berkeley. Lui era stato a Berkeley a vedere questo acceleratore di particelle, uno dei primi acceleratori che uscivano. Ma Teilhard non era soltanto un gesuita, no? Un prete. Cosa contano i preti? I preti devono fare un po' di messe, un po' di rituali, qualche confessione, e non si permettono di fare della scienza, perché la loro scienza è sicuramente di parte, è tutta orientata a giustificare l'esistenza di Dio, e questa non è vera scienza. Ecco, Théâtre Chardin può essere messo vicino a Georges Lemaître. Georges Lemaître è stato un prete olandese o belga, adesso chiedo scusa, non ricordo più bene, ma comunque, che aveva preconizzato l'idea del Big Bang, ed era un prete talmente pretino che era in grado di capire le equazioni della relatività di Einstein, e Einstein comunque lo snobbava, ma l'idea di Georges, perché era un prete, le idee di Georges Lemaître sono state riprese recentemente e si sta rivalutando potentemente la sua figura, perché è una delle figure fondative dell'astrofisica di oggi. Théâtre Chardin era un altro grande, sottolineo, grande scienziato, sebbene gesuita. Con questa affermazione, sebbene gesuita, era un prete, io vorrei dirvi che nei tempi moderni, nel XXI secolo, sarebbe ora di finirla con queste distinzioni tra i chierici da una parte e gli scienziati dall'altra. Tutti siamo per via a decodificare la verità, realtà. C'è chi segue la via dello spirito e c'è chi segue la via della scienza. Ma tanto la via dello spirito quanto la via della scienza si occupano della medesima realtà, verità. E dunque non sono in opposizione tra di loro, ma si completano a vicenda, si aiutano a vicenda per fare chiarezza su cosa ci sta davvero intorno. Tutto questo a patto che si utilizzi l'onestà intellettuale e l'autenticità spirituale dall'altra parte. Allora si comincia ad andare bene. Teilhard era un grande scienziato perché lui era amico di Julian Huxley, che insieme ad altri grandi scienziati, vi ricordo Ernst Mayr per esempio, ha contribuito alla sintesi moderna della teoria dell'evoluzione, cioè quella sintesi che ha messo insieme le idee di Darwin, che erano idee tra virgolette teoriche perché derivavano da una logica induttiva. Osservo tanti fenomeni e cerco di capire qual è il filo che li lega, no? E cerco di arrivare a teorizzare una sintesi che renda ragione dei fenomeni che io ho osservato. Ma alle idee di Darwin, che si sono rivelate poi fondamentali, una grande rivoluzione scientifica, mancava una base concreta reale. Questa base concreta reale era il patrimonio genetico, che all'epoca di Darwin ancora non si conosceva. Negli anni 30-40 la genetica aveva fatto già dei grossi progressi e dunque è stato possibile dire che i nostri cromosomi erano la base della variabilità all'interno della quale venivano selezionati i profili fenotipici, cioè l'espressione concreta del genotipo dei cromosomi. Io sono un fenotipo, i miei cromosomi sono un genotipo, questo per dar ragione dei due termini, no? Ecco, questo fenotipo veniva selezionato sulla base della variabilità che derivava dal gioco delle combinazioni dei cromosomi. Selezionare dei fenotipi significava produrre un adattamento a quello che era il particolare contesto in cui questo genotipo andava ad esprimersi. Questa base fisica concreta dei cromosomi, del DNA, ha costituito una rivoluzione nel campo del pensiero evolutivo, al punto da dire siamo arrivati a una sintesi moderna della teoria dell'evoluzione. Julian Huxley era nipote di Thomas Huxley, che era un alfiere, un paladino, difensore delle teorie di Darwin, ai tempi di Darwin. Ha fatto delle grandi azioni per difenderlo. Quindi capite che c'è una sorta di legame nel tempo che lega, se vogliamo, Teilhard a Darwin tramite questo Huxley. Comunque Teilhard era amico e corrispondeva con gli altri scienziati che questa sintesi moderna hanno fatto. Non vi sto a tediare sui progressi della teoria evolutiva oggi, vi accenno soltanto gli equilibri punteggiati, nemmeno quelli della genetica e dei rapporti tra cromosomi, DNA e proteine, perché sennò passeremo tutta la sera su questo. Però Teilhard era uno scienziato a tutto tondo, perché si occupava di paleontologia, quindi chiaramente della genetica, dei meccanismi evolutivi e del metodo evolutivo. Nei suoi studi lui non poteva fare a meno. Era un grande scienziato, ha contribuito alla scoperta dell'uomo di Pechino, che era l'Homo erectus pechinensis, ed era molto apprezzato a livello dell'ambiente scientifico. Teilhard ha costruito la mappa geologica della Cina, che è rimasta e ha fatto testo fino in anni recenti. Ha fondato l'Istituto di Paleologia a Pechino e ancora oggi i cinesi lo ricordano non solo con affetto, insomma, no? Ma riconoscono tutta la sua scienza, tutto il suo lavoro, ed è un personaggio che ha rivoluzionato il modo di approcciare la realtà. Questa rivoluzione gli è costata questo esilio in Cina. Ma sapete, Teilhard ha vissuto nel secolo delle rigidità e delle dittature. Il secolo della fine della monarchia, del collasso della monarchia, la prima guerra mondiale, 15 milioni di morti questo collasso. Ma frutto di quel collasso, su quel terreno sono fiorite le dittature, no? Voi sapete benissimo che tra gli anni 20 e gli anni 50, per non arrivare fino agli anni 70-80, le dittature hanno dominato la scena politica della terra. E la dittatura che cos'è se non una rigidità, l'uno, l'uniforme? Così si pensa, così si agisce. Il sabato è fascista. E dunque tutti in piazza a far ginnastica e tutti come soldatini ordinati a far ginnastica. Che bello, non so cosa devo fare al sabato, molto facile, vado in piazza a far ginnastica e io ho risolto il problema di quella giornata vuota, di quel pomeriggio, perché ai tempi mezza giornata del sabato era lavorativa, di quel pomeriggio che non sapevo cosa fare. Non dovevo pensare, non dovevo far fatica. Un po' di movimento fisico fa sempre bene ed eravamo tutti felici e contenti. Questo modo di agire, questa uniformità, questa rigidità ha condotto a un altro collasso, che è la Seconda Guerra Mondiale, che doveva essere qualcosa di migliore rispetto alla Prima Guerra Mondiale. E allora si sono impegnati e hanno fatto 60 milioni di morti, 4 volte in più. Bellissimo risultato, un record. Di lì in avanti, fatto questo bagno, bisogna proprio dirlo, di sangue, si è pensato alla democrazia e si è pensato alla libertà di pensiero. Cosa vuol dire libertà di pensiero? Libertà di pensiero vuol dire che non esiste più l'uniformità, perché ci possono essere linee di pensiero differenti. Non esistono più rotture di equilibrio, perché non esiste un equilibrio unico che bisogna mantenere a tutti i costi. Sapete, gli equilibri unici sono un'illusione, perché se io faccio una piccola azione correttiva per mantenere l'equilibrio, ho già alterato un poco la struttura di quell'equilibrio. Questa piccola alterazione produrrà degli altri effetti devianti che io cercherò di correggere. Alla fine, correggi di qui, correggi di là, la struttura dell'equilibrio cambia talmente che l'equilibrio stesso va incontro ad un collasso, cioè a una rottura di equilibrio che mi fa entrare in una transizione di fase a un equilibrio nuovo sconosciuto. Quindi, visto che non è possibile mantenere l'uniformità, perché si va incontro dei collassi molto brutti, bisogna, ed è un po' il frutto del pensiero di tanti anni di democrazia, di pensiero libero, bisogna riferirsi all'idea di integrazione. L'integrazione è possibile solo in presenza di differenziazione, perché se siamo tutti uguali non c'è bisogno di integrare un bel niente. Voi sapete benissimo che in questi anni il tentativo è quello di dire noi italiani, frutti dell'immigrazione araba, longobarda, degli unni, dei latini, dei greci, dei francesi, dei tedeschi, di tutto. Il nostro patrimonio genetico che è più variato non è possibile trovarlo. Il tipo italiano non esiste.
però si pensa se siamo tra di noi. E c'è questo tentativo di uniformare. Invece la differenziazione è indispensabile per integrare. Integrare significa unire, ma come in Teilhard de Chardin, e ritorno a Bomba, unire significa costruire una creatività. L'unione, secondo Teilhard de Chardin, è creatrice. Tanto è vero che l'unione delle tre persone della Trinità fanno un Dio creatore. Ma questo è un altro argomento che mettiamo da parte. Teilhard, nella sua riflessione scientifica, lui dice che essenzialmente uno scienziato, non vuole essere un teologo, non vuole essere un filosofo, ma nella sua riflessione scientifica, dovendo utilizzare gli strumenti dell'evoluzione, arriva all'idea del divenire. Noi non siamo dati una volta per tutte, ma diveniamo. Innanzitutto come persone. Io mica sono nato così, sono cresciuto, mi sono sviluppato, ho studiato, ne ho fatte di tutti i colori. Il risultato finale sono io in questo momento. Ma cambierò ancora nel tempo, fino ad arrivare al punto in cui il mio corpo dirà: beh, senti, adesso basta così, cercati un'altra strada, io mi fermo qua. È la normale storia evolutiva di ognuno di noi. Noi come nasciamo? Giovani? Vecchi? Ci cristallizziamo in una forma? No, diveniamo. E così diviene il nostro pensiero, ma di più, diviene il nostro cammino di fede, dunque diviene la nostra personalità e la nostra spiritualità, al punto che Teilhard de Chardin non parla di spiritualità e di personalità, parla di una parola doppia, di una parola col trattino. Sapete, hanno una certa importanza le parole col trattino. Ricordate lo spazio-tempo? Spazio, trattino, tempo. Teilhard, spiritualizzazione, trattino, personalizzazione. Non spiritualità, personalità. Spiritualizzazione, personalizzazione. Cioè, se io seguo il divenire della mia tensione spirituale, che diviene, che si approfondisce, che diventa sempre più grande, mi personalizzerò sempre di più e man mano mi personalizzerò altrettanto mi spiritualizzerò e viceversa, più mi spiritualizzo più mi personalizzo, ed è un gioco che alimenta se stesso fino ad arrivare all'oltre di sé. Ma questo è ancora un altro tema che affronteremo probabilmente nei prossimi incontri, se qualcuno di voi ha la pazienza di partecipare. L'idea del divenire è un'idea fondamentale. Pensate a Pio XII, alle sedie gestatorie e alle rigidità liturgiche, teologiche degli anni che hanno preceduto e appena seguito la Seconda Guerra Mondiale. Non si poteva deflettere da una linea teologica rigida e ben determinata. Ci vuole il Concilio Vaticano II per togliere la Bibbia dall'indice e per iniziare la lezione divina. Bose è un esempio a noi vicino, dove si è cominciato, dove è nato sulla lezione divina. Queste rigidità sono state abbandonate e l'idea del divenire ha aiutato la crescita e lo sviluppo della nostra società dagli anni 50 fino ad oggi. Uno sviluppo e una crescita assolutamente vorticosi. Talmente vorticosi che qualcuno dice che il progresso è andato più avanti dell'anima. È l'anima lì che arranca a inseguire il progresso. Il progresso è senza anima. Il progresso di oggi è senza anima, cioè è senza senso. La società di oggi, la società occidentale di oggi, ma vorrei dire la società orientale di oggi, se pensiamo alla Cindia, alla Cina-India. Ecco, queste società sono in ricerca di senso. I francesi hanno la loro espressione, enquête de sens. Perché non si sa dove si vuole andare. L'Occidente è già in crisi, ma la Cindia sta lavorando come una locomotiva senza chiedersi dove finisce la ferrovia. Corre, 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 corre e lascia dietro, lascia dietro, lascia dietro. Un giorno finirà la corsa, emergeranno e si diranno e adesso? Ma la mancanza di un senso produrrà un collasso? Saremo così bravi da fare almeno 10 volte tanto? Cioè 600 milioni di morti? Pochi. Perché in fondo, dopo la Seconda Guerra Mondiale, con 60 milioni di morti, eravamo poi 3 miliardi, neanche 3 miliardi. Oggi stiamo rasentando gli 8 miliardi. Sapete, un catino grosso così che si agita fa una bella pozza per terra se l'acqua esce. Ma se una cisterna così si agita, altro che una pozza d'acqua per terra. Dobbiamo arrivare a una pozza d'acqua grande così, a fare le centinaia di milioni di morti, o dobbiamo impegnarci a pensare e a trovare un senso? Dobbiamo lavorare per fare sintesi? E che cosa vuol dire fare sintesi? Fare sintesi vuol dire saper leggere la realtà. E per saper leggere la realtà, il contesto all'interno del quale si vive, è necessario, una cosa banale, avere una chiave di lettura. Ecco, il pensiero di Teilhard de Chardin si pone come una chiave di lettura. Il pensiero di Teilhard de Chardin non è il pensiero che ti propone un sistema di valori con la sua morale. Non è un riformatore di quel genere lì, un riformatore sociale che ti dà delle nuove regole. Teilhard de Chardin dice: io sono uno scienziato e come scienziato coltivo il dubbio. Ho scoperto delle cose, ma saranno tutte vere? E le cose che ho scoperto non mi fanno forse vedere che sono solo una piccola parte di una realtà più grande sulla quale hanno buttato un po' di luce? E che quindi devo impegnarmi per capire ancora di più? Questo è il dubbio. Il dubbio è farsi interrogare dalla realtà. Ma sapete come possiamo chiamare farsi interrogare dalla realtà? Lo possiamo chiamare laicità, perché la laicità rifiuta le rigidità ideologiche. Non laicismo, intendetemi, laicità. E la laicità usa come metodo la mitezza, perché il mite, ci diceva Norberto Bobbio, la mitezza è l'unica potenza che lascia essere l'altro ciò che è perché possa donarsi. Ma questo è Vangelo. E Teilhard era un gesuita, un prete, e Teilhard ci proponeva queste cose. Ci parlava della legge di complessità trattino coscienza. Se tu hai gli strumenti per interpretare la complessità sociale che ti circonda, vedrai, vedrai la tua coscienza come cresce. E vedrai come il tuo pensiero riflesso ti permette di comprendere te stesso, dunque di amarti non narcisisticamente, e ti permette di accorgerti degli altri. Dunque, proprio perché sai come si fa ad amare te stesso, sarai in grado di amare gli altri. Ma se ami te stesso e se ami gli altri, Sicuramente sei nella linea dell'amore di Dio, sei nella linea dello spirito di amore e verità, lo Spirito Santo, che è una delle qualità della Trinità. Ma guardate un po' come si legano stranamente i diversi magisteri, l'integrazione delle idee, delle riflessioni, dei pensieri. Ecco, Teilhard andava in quella direzione lì, con molta sofferenza, con dei ritorni indietro, con delle spinte in avanti, con dei dubbi, con delle lettere, con dei confronti, ma poco per volta ha delineato il suo pensiero. Il suo pensiero che ha un altro punto di forza, e questo punto di forza è di nuovo una parola composta. Lo spirito trattino materia. Sapete, spazio-tempo è una nuova categoria, non sono due cose, è una nuova categoria. Lo spirito materia è una nuova categoria. Teilhard, all'inizio, finito ovviamente i suoi studi da gesuita, finito il suo seminario, diventato prete ad Hastings in Inghilterra, perché lui ha fatto la prima guerra mondiale ed è stato al fronte in prima linea per 4 anni come portaferiti, ma si è anche passato tutta la persecuzione dei gesuiti da parte del milieu francese, per cui ha dovuto emigrare in Inghilterra per finire gli studi e poi per diventare prete là. Non ha avuto una vita tanto facile Teilhard, tutto sommato, no? Ecco, però Teilhard, in tutti i suoi dubbi, in tutti i suoi ragionamenti, è venuto, dopo veramente tanti anni, verso la fine della sua vita, a teorizzare l'idea dello spirito-materia, non più il dualismo nel quale lui era cresciuto. Qui c'è lo spirito ed è buono, là c'è la materia ed è cattiva perché mi tira sulla terra, e invece lo spirito mi porta in cielo. Allora nego il mio corpo, che è materia, che ha delle spinte sessuali incredibile, e mi dedico soltanto allo spirito, mettendomi un bel cilicio intorno alla pancia, perché tristemente sti ormoni non la piantano lì di fare il loro lavoro. Era questa la fede del Vangelo? Teilhard ci dice che noi siamo fatti di materia, ma è attraverso questa santa materia che emerge la consapevolezza e il pensiero riflesso. E la consapevolezza e il pensiero riflesso sono in grado di far innamorare Dio al punto che si svela nel Cristo, Gesù uomo, il Cristo, colui che si svela, e viene a chiamarci amici e non più servi. Dunque, partendo da questa materia, è emersa la consapevolezza che ha prodotto la rivelazione, o meglio, ha stimolato la rivelazione, non l'ha prodotta, ha stimolato la rivelazione. Ma come fa la materia a diventare immaginazione? Beh, tramite un'altra idea, un altro concetto di Teilhard, la complessificazione. Teilhard tira fuori le leggi di complessità materia, ma una volta ancora non si tratta di un assoluto ma di un divenire, la complessificazione. Allora la materia parte da un brodo indifferenziato e da 13 miliardi di anni a questa parte ha cominciato poco per volta a coagularsi in strutture sempre più complesse sino ad arrivare, e la faccio breve, al nostro cervello, che ha una struttura molto particolare che consente l'emergere della capacità critica, che ci concede di sapere che che possiamo pensare il pensato. Questo è il pensiero riflesso, che nasce dal processo di complessificazione che ci appartiene. Allora la complessificazione della materia ci conduce ad avere delle strutture materiali attraverso le quali, e la parola attraverso è una parola fondamentale di Teilhard, attraverso le quali si può esprimere lo spirito. Lo spirito può emergere, può venire fuori. Ma la materia è la materia, è solida, è questo tavolo. Cosa stai a dire? E tu lo leggi un libro, ti relazioni con un'altra persona senza nemmeno toccarla? Hai dei sentimenti che si trasmettono? È mica materia quella roba lì, mica si tocca, mica è solida o liquida. Eppure c'è. Io sono in grado di riflettere ed esprimere dei pensieri. Di più ancora, il mio cervello ha fatto in modo che io possa prendere delle cose immateriali, un pensiero, e sia capace di tradurli in segno. Dunque scrivo, dunque dipingo, dunque scolpisco o costruisco delle cattedrali. Cioè, capite che l'immateriale produce comportamenti. Allora, volete che l'immateriale non produca lo spirituale? O che non crei le condizioni perché lo spirituale possa esprimersi? Se noi siamo in grado di esprimere dei pensieri e di tradurli in segno, figuratevi voi se non è possibile esprimere una spiritualizzazione. In questa maniera Teilhard riconcilia la persona, la integra. Il sé ontologico, cioè la struttura di personalità che si forma sulla base delle istruzioni del nostro patrimonio genetico, che si integra con l'oltre, scusatemi, con l'altro di sé. Chi è l'altro di sé? Beh, l'altro di sé è quello che per volta cresce nell'età evolutiva, il pensiero riflesso. Mi guardo allo specchio e dico, ah, quello sono io. E mica mi tocco, è un'immagine quella dello specchio, però mi riconosco. È il sé riflesso. Se il sé riflesso si integra col sé ontologico, io arrivo ad avere una personalità intera. Non sono diviso al mio interno, non sono dissociato al mio interno, non avrò delle nevrosi o peggio ancora delle psicosi magari latenti che si esprimono, perché è l'integrazione delle parti. Allora capite il dualismo che disastri ha prodotto? È inutile andare in analisi. Se il principio teorico dice che il mio corpo è cattivo e è bello soltanto il mio spirito, vado in contraddizione interna. Con Teilhard possiamo pensare che il corpo e l'anima si integrano l'uno con l'altro e producono una personalità talmente intera, talmente profonda, che nel suo cammino di divenire è in grado di andare oltre se stessa, dunque di congiungersi con l'oltre di Dio. E questa è l'annuncio. Non siete voi che mi avete cercato, ma sono io che sono venuto da voi a cercarvi. Cioè il mio oltre è venuto a cercare una relazione con voi che state emergendo oltre voi stessi. E dunque vi attiro a me. Siamo talmente della stessa pasta, la pasta della consapevolezza, che vi chiamerò amici. Neppure io ti condanno, ma va e non peccare più. Quindi io non metto in campo una morale, un sistema di valori, perché non ti condanno. Ma perché non ti condanno? Contro chi hai peccato? Contro te stessa. E allora mettiti in gioco, va, prendi la tua consapevolezza, la tua struttura di personalità, la tua sensibilità di donna, la tua importanza di persona e vai, giocati nella vita e non peccare più contro di te. Preserva la tua dignità, sii fedele alle tue capacità di umano, perché noi siamo uomini e donne, ma non è mica scontato che siamo umani. L'umano è una categoria, è un modo d'essere, è un modo di fare. Bisogna lavorare, bisogna divenire per appartenere all'umano, altrimenti il nostro cammino torna indietro. Tutti questi discorsi è possibile farli perché Théâtre de Chardin ha aperto una strada, ha aperto una via, ha tolto di mezzo il dualismo, ha parlato di integrazione, ha parlato di divenire, ha parlato di complessità, ha parlato di spirito-materia e ha parlato di personalizzazione e spiritualizzazione. In più tutto questo, e torniamo a uno dei primi commenti su Théâtre, tutto questo ha bisogno del metodo evolutivo. Tenendo conto che il metodo evolutivo vuol dire il meccanismo e il metodo, ma parliamo di meccanismo perché in natura è un meccanismo, il meccanismo evolutivo è un meccanismo di cambiamento, non è tanto un meccanismo di progresso, cioè l'evoluzione scusate ma l'influenza, l'evoluzione non è orientata, l'evoluzione è un motorino che agisce e fa il suo lavoro, per cui produce cambiamento, produce il più adatto a quel contesto. Ma sapete che il più adatto al contesto modifica il contesto, e quindi a furia di andare avanti ci vorrà un altro più adatto al contesto che si è modificato nel tempo. L'evoluzione è dunque necessaria per fare le scelte migliori nel nostro cammino di divenire. Però faccio un attimo, mi avvio al termine. Faccio un attimo un piccolo passaggio indietro. La nostra vita, sapete, è un flusso di energia e di informazione. Per farla molto banale, noi ci informiamo dov'è il supermercato, perché con questa informazione noi ci muoviamo per andare là dentro a comprare l'energia che ci serve, le mele, le pere, la pasta, il pane, quello che è. E tramite l'informazione che abbiamo avuto abbiamo la materia prima da ingurgitare e quindi da darci l'energia che ci serve per arrivare alla sera successiva e quindi per mantenere il nostro stato vitale. Se io ho un'informazione migliore e se ho un corpo con un metabolismo migliore che mi permette di digerire tutta la panna che voglio, di farmi tutte le mie esagerazioni culinarie, sarò più avvantaggiato rispetto a un altro che ha soltanto dell'acidità di stomaco e non sa orientarsi all'interno della città. Quell'altro magari non troverà nessun amante che gli farà dei figli, mentre invece io che sono così abile a muovermi dentro la città, a mangiare così bene, a trovare tutto te, farò dei figli e quindi il mio patrimonio genetico, che è stato in grado di mettere in campo una maggior complessità rispetto a quella di quell'altro psichismo che non sapeva cavarsela, ecco, allora il mio patrimonio genetico, il mio psichismo andranno avanti e la mia complessità comincerà a diffondersi. Per cui non è tanto il meccanismo evolutivo che ci porta da qualche parte, ma sicuramente il meccanismo evolutivo è in grado di far sedimentare delle possibilità di complessità maggiore. Il meccanismo evolutivo è un pochino il motorino che alimenta il processo di complessificazione. Complessificazione, l'abbiamo detto, vuol dire maggior coscienza, legge di complessità coscienza. Teilhard scrive un libro che è Il fenomeno umano, preparato per la pubblicazione, regolarmente cassato dalla curia romana, lui vivente, e Teilhard conclude questo libro teorizzando la legge di complessità coscienza. Gerald Edelman e Giulio Tononi, neuroscienziati, teorizzano in anni recenti, più o meno negli anni 90, la legge di complessità coscienza partendo dalle neuroscienze e ignorando Teilhard e Chardin, che non conoscevano. Dunque Teilhard e Chardin ha detto 60 anni prima le cose che i neuroscienziati hanno confermato 60 anni dopo. Per cui, se la legge di complessità coscienza è vera, come è vera, il processo di complessificazione mi porta ad aumentare la mia consapevolizzazione e dunque, prendendo un'altra parola unita col trattino, aumenterà la mia spiritualizzazione. Teilhard ha prodotto tutte queste possibilità, queste categorie, queste possibilità di ragionamento, e io concluderei così, lasciandovi gli stimoli appunto per le vostre domande e per poi approfondire ulteriormente questo pensiero che è molto variegato, ma con tutto quello che abbiamo detto questa sera, se voi riprendete in mano il Vangelo e provate a guardarlo con un occhio diverso, cominciate a capire che il Vangelo è uno stimolo costante e continuo alla nostra consapevolezza. Il Vangelo non vuole dei servi, vuole della gente che sappia ragionare con la propria testa e che sappia rendersi conto. Dunque, rendendosi conto, sappia ascoltare e accorgersi tanto dell'ambiente, laudato sì, quanto dello psichismo che c'è intorno a noi. Tutto questo ci dice che il Vangelo è fatto per una nuova spiritualità, incredibile, è nato per questa spiritualità, ma è stato piegato a portare avanti una spiritualità della colpa per tanti secoli, quella del cilicio di tante terribili pratiche, mentre invece il Vangelo è nato per una spiritualità della consapevolezza. Vi farò pescatori di uomini. Siete dei bifolchi che siete solo capaci di tirare delle reti, ma vi rendete muovere dei remi, pigliare dei pesci, accendere due pezzi, mangiare e poi andare a dormire, tutto lì. Beh, io vi farò pescatore di uomini. Non è un mestiere così banale il pescatore di uomini, ma è approdare a un territorio inedito, completamente nuovo, perché i tempi erano maturi, perché nella testa della gente ci stava ormai la capacità di accorgersi delle cose, ma soprattutto ci sta la capacità di amare. Vi manderò uno spirito di amore e verità che vi dirà cosa dovete pensare, come potete pensare e che vi sosterrà nel vostro cammino. E il pensiero di Teilhard de Chardin non è un pensiero eretico che mette la scienza al primo posto, no, lui prende le provocazioni della scienza, le evidenze della scienza per rivalutare finalmente in un contesto moderno completamente diverso dal contesto dei pecorai e dei pescatori. In questo contesto moderno il pensiero di Teilhard è fatto per rivalutare l'annuncio. Seguire Teilhard, rileggere Teilhard, significa attualizzare l'annuncio e recuperare quel fuoco che darà senso al nostro mondo in trasformazione, quel senso che ci manca e che è estremamente pericoloso che ci manchi. Io vi ringrazio.